Ciao e benvenuto a questa nuova puntata del podcast LinkedIn for Business. Sono sempre io, Leonardo Bellini, autore di Come usare LinkedIn per il tuo business e, come dire, anche creatore di questo podcast. Oggi vorrei fare una puntata un po' intimista, diciamo così. Non ho una scaletta precisa, vorrei raccontarti quello che sto facendo. Di cosa significa fare un product branding. Lo si può fare a molti livelli, con strategie differenti, utilizzando canali differenti. Naturalmente lo si può fare anche su LinkedIn. Anzi, se dobbiamo scegliere un social network dove sviluppare una strategia di employer branding, probabilmente da una parte LinkedIn, e per certi versi ho scoperto e seguito comunque delle storie interessanti anche su Instagram, può essere un canale per favorire la narrazione individuale dei dipendenti e, come dire, la loro trasformazione in ambassador aziendali. Tornando a LinkedIn, cosa può fare LinkedIn per fare employer branding? Quali sono le soluzioni che possiamo mettere in campo? Beh, allora, innanzitutto, parlare di employer branding significa non possiamo prescindere dal considerare quelle che sono i capisaldi della nostra azienda. Proprio in termini di DNA, di DNA, qual è il DNA del nostro brand? Qual è la missione? Quali sono i valori? Quali sono la cultura condivisa, manifesta, magari comunicata? Qual è la promessa che l'azienda ha creato e che rivolge a un nuovo candidato, a un assunto, quella che si chiama la Employee Value Proposition o Employer Value Proposition. Qual è quindi sostanzialmente l'esprit, lo spirito che accomuna le persone che lavorano all'interno di un'azienda? Quale elemento potrebbe essere veramente l'elemento attrattivo principale da evidenziare, da enfatizzare in una nostra employee value proposition? Quindi, perché le persone dovrebbero andare a lavorare per noi, per la nostra azienda? Perché vedono dall'esterno un forte senso di appartenenza, un orgoglio quasi nell'indossare i nostri colori aziendali, nel in qualche modo sposare la cultura e i valori della nostra azienda. E qui potremmo parlare a lungo, quali sono i valori distintivi fondanti, potremmo analizzare tante aziende famose o meno famose, confrontare Apple con Microsoft, Red Bull con Lego, definire da un punto di vista archetipico il brand aziendale, no, la nostra azienda come si pone agli occhi degli altri, si pone come un mago, un creatore, un distruttore, un'azienda che detta le regole, che invece, come dire, sposa magari altri valori, incarna altri archetipi, altri personaggi. Quindi nell'employee value proposition si deve considerare appunto anche un substrato culturale, valoriale, legato alla promessa che facciamo di una vita aziendale futura per i nostri futuri talenti, i nostri futuri candidati. Vi ho parlato di employee value proposition perché e di brand DNA perché dobbiamo definire un denominatore comune, un comune valoriale su cui poi sviluppare o favorire lo sviluppo della costruzione del nostro brand attraverso una pluralità di voce che lo compongono. Quindi il nostro brand non è solo l'ufficio comunicazione, non è solo l'ufficio relazioni umane, non sono solo ovviamente gli spoke people aziendali, istituzionali, ma ovviamente è la risultante, la sommatoria di mille tante voci che in maniera naturale, destrutturata, dal basso, in maniera informale, parlano, comunicano, conversano, soprattutto attraverso i canali digitali, i canali social. Quindi mi piacerebbe chiederti, ma tu sai cosa dicono i tuoi dipendenti sui social della tua azienda? Quanto sono pronti e incoraggiati a condividere magari dei contenuti che ratificano, che avvalorano quello che tu hai scritto nella pagina Velius del tuo sito web aziendale istituzionale? In che misura c'è questa coerenza e corrispondenza di fatto tra ciò che esternano i tuoi dipendenti, ciò che comunicano, cosa condividono attraverso foto, eventi, racconti di episodi, magari di stili aziendali o di leadership aziendale tipica della tua azienda rispetto a quelli che sono i valori, come dire, comunicati dall'alto attraverso le tue brochure, i tuoi comunicati, le tue pagine istituzionali o comunque i luoghi deputati dove può essere letta o magari scaricata la mission o la vision della tua azienda. Quindi capisci bene che il ruolo dei dipendenti a vari livelli, dai neoassunti fino all'amministratore delegato, fino ai dirigenti, l'executive, contribuiscono alla costruzione del brand e quindi diventano decisivi, strategici nel creare questa capacità di essere attrattivo in quanto datore di lavoro, in quanto employer. Quindi sicuramente su LinkedIn i dipendenti nel momento in cui associano la propria identità a quella di un brand o di un logo, in qualche modo ne ispirano e ne riflettono l'essenza e l'identità del brand stesso, almeno così dovrebbe essere. E quindi abbiamo detto contribuiscono alla costruzione del brand e potremmo dire alla reputazione positiva o negativa della nostra azienda, del nostro brand, nel modo in con cui si comportano e soprattutto in base a ciò che condividono, come interagiscono con i contenuti, come riescono a valorizzare iniziative, progetti, ma anche banalmente appunto l'identità del brand attraverso le loro parole, attraverso la loro esperienza diretta, attraverso i loro racconti e manifestazioni. È ovvio che sono loro molto più credibili che quello che può essere letto su una pagina che de definisce i cinque valori in forma astratta nel nostro brand. Sono molto più credibili, più che autentici i nostri dipendenti e quindi sono in grado di influenzare maggiormente la reputazione del brand e anche l'attrattività del brand verso nuovi talenti. Quando infatti parliamo di employer branding, poi non possiamo non parlare di progetti legati alla employee advocacy, cioè alla trasformazione di alcuni dipendenti in veri e propri advocate. Advocate significa paladini in qualche modo, sostenitori, supporter in maniera attiva, proattiva della nostra azienda. Oppure parliamo di brand ambassador. Che più o meno è la stessa concetto, ci sono delle sfumature, ma tipicamente è usato come se fosse un sinonimo, no? L'ambassador del brand, l'ambasciatore del brand rispetto all'advocate. Quindi, come trasferire il senso di appartenenza, la motivazione a farlo proprio, a comunicarlo, a condividerlo sui social media da parte dei nostri dipendenti, come identificare queste persone all'interno della nostra azienda e come incoraggiarle a diventare in qualche modo dei brand ambassador. Sicuramente il processo di maturità di un'azienda in termini di employer branding passa attraverso differenti fasi, una fase magari iniziale, più ignoristica, destrutturata, dove si compiono degli atti randomici in qualche modo, casuali di employer branding, magari un post ogni tanto scritto di fretta da parte di un dipendente che però condivide magari un progetto di innovazione, una nuova politica salariare, un aspetto interessante dal punto di vista magari della cultura o della strategia in termini di people management della propria azienda. Quindi si può passare da una fase di, chiamiamolo stadio 1, stadio 0, iniziale, dove si compiono o i dipendenti compiono in autonomia, sotto forma volontaria, alcuni atti casuali di social employee advocacy. Ha invece un programma, la definizione di un programma più strutturato in cui si definiscono degli obiettivi, si scelgono le persone, si crea un team pilota che viene formato opportunamente, si spiegano le best practice per l'employer branding, si definiscono delle linee guida aziendali da definire, una social media policy magari per magari declinata sui differenti canali social. Quindi si mette nelle condizioni il dipendente di agire in maniera tranquilla, senza il rischio di incorrere in penalità, in errori, in multe, o comunque in mancanze, e si mette quindi nelle condizioni il nostro dipendente di lavorare al meglio per contribuire, abbiamo detto, attraverso i propri contributi e la propria azione alla costruzione di questa employer branding attraverso appunto un'attività di supporto, di advocacy o di ambassadorship. Operativamente come si può fare, come si può definire questo programma di employee advocacy? Si dovranno definire, per esempio, si dovranno identificare le persone che per varie caratteristiche reputiamo più idonee, più adatte, con una maggiore attitudine magari alla condivisione. Da inserire in questo progetto pilota, ma probabilmente non è questo l'unico, non è l'unico criterio. La vocazione al networking, alla condivisione, alla socializzazione, ovviamente sono attitudini di cui si dovranno tener conto in questa selezione, ma a questo poi si deve sposare il livello proprio di senso di appartenenza da una parte e di reale competenza magari di uno specifico settore all'interno dell'azienda dall'altra. Quindi la competenza, la voglia di condividerla e l'attitudine o la rilevanza rispetto a dei temi importanti per l'azienda sono tutti fattori importanti, decisivi, che dovranno orientare la scelta per la costruzione di questo team pilota di potenziali advocate ambassador. Un altro punto importante è ovviamente definire gli obiettivi di questo progetto di employer branding legato all'uso in qualche modo, al contributo attivo da parte degli ambassador. L'obiettivo potrebbe essere quello ovviamente di aumentare il livello di leadership di pensiero della nostra azienda, porci come innovatore all'interno del nostro settore, del nostro comparto. Obiettivo potrebbe essere ovviamente quello di aumentare visibilità, reputazione, immagine, migliorare l'immagine del nostro brand e naturalmente l'obiettivo dell'employer branding è chiaro, quello di ottimizzare il processo poi non solo di ricerca di recruiting, ma anche quello proprio di acquisizione dei talenti, insomma di talent acquisition. Ora non mi dilungo poi su tutti i passi che potrebbero seguire il primo passo fondamentale, cioè l'identificazione del team pilota, la formazione, la condivisione di social media policy. Potremmo poi parlare di contenuti veri e propri, di piano editoriale, di strumenti, di tecnologie, di piattaforme abilitante poi per favorire la condivisione di contenuti ad hoc create per gli ambassador e la loro condivisione su profili individuali come LinkedIn o Twitter. Parlo anche di Twitter perché LinkedIn Elevate e tante altre piattaforme di employee advocacy che si sono succedute negli anni e che possiamo considerare come uno strumento di tecnologia a supporto del progetto, contemplano proprio la condivisione da parte dei dipendenti, soprattutto su questi due canali social, LinkedIn e Twitter. Quindi in un progetto di employee advocacy ci dovrà essere anche questo scouting della piattaforma tecnologica che dovrà essere utilizzato poi a supporto dell'attività degli advocate. Un altro punto importante è quello di creare una tassonomia tra quali sono le categorie o i contenuti principali più importanti su cui vogliamo condividere dei contenuti rispetto alle competenze individuali. Quindi potremmo assegnare a ciascun advocate uno o più temi chiave, cardini, dove loro sono, come dire, dei competenti, dove loro possono esprimere e dare un valore aggiunto in termini di knowledge e di expertise. E quindi potremo poi utilizzare, per esempio su LinkedIn, su Twitter, ma anche su Instagram, alcuni hashtag proprietari associati a questi contenuti, queste categorie di argomenti su cui ogni ambassador sarà in qualche modo spinto, invitato, incoraggiato a postare, per riuscire poi a monitorare più facilmente il livello, l'intensità, la frequenza, la pubblicazione da una parte e dall'altra i ritorni in termini di engagement, ovvero di reazioni generate da questi post, in qualche modo legati a un contenuto aziendale di tipo branded content. Quindi misurare la rilevanza rispetto ai temi di natura aziendale, per un uso di fatto, personale della propria identità personale su LinkedIn o su Twitter a parte dei dipendenti diventa un punto importante, cioè quanto i post pubblicati dai dipendenti si possono considerare pertinenti o comunque vicini rispetto ai temi dell'azienda, oppure sono assolutamente distanti, slegati, non assolutamente connessi. Quindi il livello di vicinanza tra il tipo di contenuti postati dai dipendenti rispetto ai temi inerenti il business o il settore presidiati dall'azienda è sicuramente un primo fattore. L'altro fattore è l'engagement generato, cioè la risonanza, quanto questi post sono letti dai network individuali dei singoli dipendenti. E quindi ciò ha a che vedere poi con tutto un processo di formazione che può portare i propri dipendenti a rivedere, ottimizzare o comunque riprogettare la strategia di networking su LinkedIn o su Twitter. Chi sono i follower dei dipendenti? Ovvero ciascun dipendente che è stato selezionato per essere integrato all'interno di questo processo avrà una propria audience, basata sui propri follower diretti o sui propri collegamenti diretti, se parliamo di LinkedIn. Queste persone, se fanno parte della community di questo dipendente, e se magari ne condividono gli interessi professionali perché appartenenti allo stesso settore, perché con lo stesso tipo di competenze o lo stesso tipo di interesse, appunto, in termini di contenuti, saranno più pronti, più come dire, disponibili o probabilmente più appunto attenti ai post pubblicati dai dipendenti, anche più come dire, propensi a commentare o interagire con questi contenuti pubblicati dai dipendenti. Quindi, quando diamo una valutazione in termini di engagement, dobbiamo sempre relazionarla, rapportarla rispetto a un'audience individuale costruita quindi nel tempo, magari dal singolo ambassador. E quindi abbiamo parlato di intensità, di frequenza di pubblicazione, di risonanza rispetto, come dire, in termini di engagement e di rilevanza rispetto ai temi aziendali. Queste sono tre dimensioni su cui noi parlo al plurale, non per pluralis maiestatis, per un eccesso di egocentrismo, ma para plurale perché con me lavora un team di persone con cui abbiamo deciso di sviluppare una piattaforma che si chiama LID, che sta per LinkedIn Employee Advocacy Dashboard, che ha proprio questo obiettivo, quello di fornire una piattaforma per monitorare, misurare nel tempo e dare quindi una valenza quantitativa in termini di efficacia all'uso, al coinvolgimento all'interno di un programma di employee advocacy di un certo numero di ambassador. Ok, quindi vedete, parlando a ruota libera sull'employer branding, credo di aver già parlato da circa 20 minuti, forse più, su questo tema, e questo è sicuramente un tema su cui sto ragionando, su cui sto cercando di mettere in fila, in ordine, come ho provato a fare oggi con voi, alcuni concetti. Beh, diciamo che mi potrei fermare qua e quindi dedicare poi magari creare nuove puntate per raccontarvi il seguito di questa storia, di questo sabato pomeriggio assolato milanese, che ho deciso di passare in ufficio cercando un po' di mettere ordine, di pianificare tutta una serie di attività, perché sarà per me un fine settembre, un ottobre assolutamente intenso. Sta per partire ad ottobre il master in comunicazione digital marketing dell'Università Cattolica dove insegno. Sta per partire un laboratorio di pubblicità a Milano Bicocca dove da quest'anno terrò appunto un corso, un laboratorio di pubblicità 24 ore che sicuramente saranno impegnative. Più altri corsi che altri webinar e workshop per osservatori.net, alcune attività di formazione ancora da completare per alcuni clienti anche importanti nel corso di settembre-ottobre. E quindi vedete come abbia veramente un'agenda densa di impegni. A questi si possono aggiungere alcuni webinar gratuiti. Mercoledì, il prossimo 1º ottobre, terrò un webinar che avrei dovuto tenere ieri, poi ho avuto un problema, in cui cercherò proprio di definire, di spiegare, di descrivere alcuni passaggi da l'identità al network, ai contenuti per arrivare poi alla conversazione su LinkedIn. Quindi mettere in fila un collegamento con una conversazione che può poi diventare una conversione significa veramente capire poi come lavorare in termini di networking e di contenuti per, come dire, ottimizzare un processo di lead generation o di social selling. Allora, io direi che ci possiamo fermare qua. Provate in questa puntata a condividere alcuni concetti, credo, interessanti legati all'employer branding. Forse mi sono dimenticato di spiegare che poi tipicamente su LinkedIn l'employer branding viene svolto dalle risorse umane utilizzando la scheda vita o life o life tab. La scheda vita è una scheda a pagamento che può essere pubblicata sulla vostra pagina LinkedIn, dove potete, attraverso tutta una serie di blocchi preformattati, proprio descrivere quali sono, come dire, i valori e la cultura aziendale che un nuovo candidato dovrà conoscere. Potreste inserire, video intervista ai responsabili delle risorse umane, potreste, dar voce ad alcuni dipendenti, potete, aggiungere articoli scritti da, per esempio, pubblicati su LinkedIn da manager, da dirigenti, aggiungere foto di eventi aziendali. Quindi avete uno spazio pubblico di fatto che racconta l'attività e mette in evidenza valori, persone, concetti, eventi che ruotano attorno al vostro brand. Una recente notizia che può ha a che vedere con questa è la possibilità di aggiungere un nuovo tab nella nostra pagina aziendale, si chiamerà My Company Tab, sarà un tab visibile solo ai dipendenti per aziende con un numero di dipendenti maggiore di 200 e all'interno di questo hub potranno confluire in maniera, come dire, più o meno automatica i post pubblicati dai dipendenti che quindi potranno interagire tra di loro, potranno commentare e condividere i post stessi dipendenti e quindi ci saranno delle nuove best practice legate proprio alla vita e alla costruzione di una comunità di dipendenti proprio interna, in questo caso con una visibilità racchiusa entro le mura aziendale. Quindi un luogo di scambio di informazioni, di commenti, di esperienze dei dipendenti all'interno della pagina LinkedIn. Potremmo chiamarla come un'evoluzione di una social intranet in qualche modo, potremmo definirla in questo modo. Quindi, tornando a noi, parlando di employer branding su LinkedIn, dobbiamo tener conto del ruolo strategico dei dipendenti, dall'amministratore delegato fino all'ultimo stagista entrato ieri in azienda. Potremmo avviare iniziative di employee advocacy, quindi creando e formando dei team di dipendenti che diventano la voce dell'azienda sui vari canali social, quindi degli ambasciatori dell'azienda. Potremmo usare, creare, investire in una scheda vita, che è una pagina appunto dove le persone poi potenziali candidati o interessati a entrare a lavorare nella vostra azienda troveranno dei contenuti anche aggiornati, freschi, non solo calati dall'alto, ma anche scritti da dipendenti dell'azienda, quindi articoli, post, eccetera, abbiamo detto, e potranno infine i dipendenti stessi condividere i propri pensieri all'interno di un nuovo spazio che si chiama o si chiamerà My Company tab all'interno della pagina. Poi naturalmente la pagina stessa LinkedIn ci permette di scrivere una sezione chi siamo o about che valorizzi i cultura, valori e approcci magari verso i candidati da parte della nostra azienda. Così come possiamo utilizzare al meglio la scheda video, sempre presente all'interno della pagina LinkedIn per condividere i video che hanno a che vedere con eventi di formazione, di team building, di convention, dove si respira in qualche modo l'area all'interno, appunto, il clima e quindi anche in qualche modo valori, cultura aziendale che possono quindi essere anche tratti o comunicati attraverso un video. Ecco, direi che è tutto. Grazie se mi hai seguito fin qui. Auguro a te e alla tua famiglia un bel sabato e ovviamente una straordinaria domenica e ci sentiamo presto per la prossima puntata. Ciao e a presto.